Antologia Cristiana presenta
La Porta Santa.
16 formelle di arte e di storia sacra.
A cura di Alessandra Petitta.
Cari amici, ben trovati. Eccoci di nuovo insieme sulla soglia della porta del Gran Perdono per proseguire nella descrizione delle raffigurazioni incise sui due battenti bronzei. E siamo così giunti alla 15ª formella, dal titolo L'apparizione a Saulo. Essa raffigura l'incontro tra Gesù risorto ed uno dei suoi maggiori oppositori, Saulo, il futuro Paolo. Ascoltiamo dagli Atti degli Apostoli questo momento che culmina con una conversione.
Saulo, intanto, che ancora aspirava minacce e strage contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, per essere autorizzato, se avesse trovato dei seguaci della via, uomini e donne, a condurli legati a Gerusalemme. Strada facendo, mentre stava avvicinandosi a Damasco, d'improvviso una luce dal cielo gli sfolgorò d'intorno. Caduto a terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Egli rispose: «Chi sei, o Signore?» E quegli: «Io sono Gesù che tu perseguiti».
La didascalia che accompagna la 15ª formella della Porta Santa è una frase che abbiamo appena ascoltato negli Atti degli Apostoli. Sum Iesus, quem tu persequeris. Sono Gesù che tu perseguiti. Queste parole sono rivolte dal Signore a Saulo, stupito dalla miracolosa apparizione. Nella formella la figura di Gesù domina la scena. Dalla sua maestosa persona partono raggi di luce. Il Signore ha le braccia aperte, protese verso il cielo. Alla sua vista Saulo cade da cavallo. Atterrato dalla potenza della luce di Cristo, egli implora misericordia. Il risorto vince sul persecutore che è schiacciato al suolo. Saulo diviene così Paolo, il grande missionario. Lo scrittore Ugo Vanni ci racconta la conversione di Paolo partendo dalle origini della sua storia.
Saulo, poi userà il suo nome di cittadino romano, Paolo, stava diventando un personaggio di rilievo nel giudaismo di Gerusalemme. Di famiglia agiata, attaccatissima alle migliori tradizioni ebraiche, era stato inviato fin dall'adolescenza a Gerusalemme, alla scuola di uno dei maestri più famosi di quel tempo, Gamaliele. Aveva acquistato una conoscenza approfondita e appassionata della Bibbia, eccellendo sui suoi contemporanei. Estremista e ambizioso, aveva aderito alla setta dei farisei. Tutto questo lo metteva già in antitesi con l'insegnamento di Gesù. Ma Saulo forse non ebbe mai l'occasione di incontrarlo di persona. Quando la comunità cristiana primitiva cominciò a prendere consistenza e a imporsi all'attenzione della gente, trovò subito in Saulo uno degli oppositori più decisi. Organizzò tutto il possibile contro i cristiani. Pressioni psicologiche, maltrattamenti. E non contento di quello che era riuscito a realizzare a Gerusalemme, si era messo in viaggio per Damasco con l'intento di distruggere le radici e tutte le ramificazioni della nuova religione. Ma vicino a Damasco, qualcuno incrociò la sua via. è il momento decisivo. Paolo è sconvolto, turbato profondamente. Questo primo contatto misterioso col risorto è bastato a fargli cambiare orientamento. Non sa ancora che cosa farà. Sa che cosa non farà. Tutti i suoi piani e i suoi propositi di persecuzione sono accantonati del tutto. Sentiamo il suo racconto. Allora io gli chiesi: che cosa devo fare, Signore? E il Signore mi rispose: alzati, entra in Damasco. Là qualcuno ti dirà quello che Dio vuole da te. La luce era così forte che io non ci vedevo più. Allora i miei compagni di viaggio mi presero per mano e così giunsi a Damasco. In quella città abitava un certo Anania, un uomo molto religioso che obbediva alla legge di Mosè. Tutti gli ebrei di Damasco lo stimavano molto. Egli venne a trovarmi. Si avvicinò e mi disse: Saulo, fratello mio, guardami. E in quello stesso istante io recuperai la vista e lo vidi. Si tratta, per Paolo, del primo contatto non polemico con un cristiano. Paolo sapeva di essere noto anche a Damasco. Anania conosceva senza dubbio quanto Paolo aveva tormentato i cristiani di Gerusalemme ed era probabilmente al corrente delle sue intenzioni altrettanto violente nei riguardi dei cristiani di Damasco. Anania allora mi disse: «Il Dio dei nostri padri ti ha scelto perché tu conosca la sua volontà, perché tu veda Cristo, il giusto, e ascolti direttamente la sua voce. Tu infatti devi diventare suo testimone per annunziare agli uomini quello che hai visto e udito. Dunque perché aspetti? Alzati e fatti battezzare. Invoca il nome del Signore e sarai liberato dai tuoi peccati». Abbiamo così il Paolo cristiano. Certo, la sua vita, specialmente all'inizio, non dovette essere facile. Si trattava, da una parte, di approfondire e assimilare personalmente quel cristianesimo che era ormai diventato suo, dall'altra, di inserirsi adeguatamente nel nuovo ambiente nel quale era da aspettarsi che non tutti sarebbero stati all'altezza di Anania. Paolo cominciò a intravedere quella prospettiva sempre nuova e sempre più avvincente della ricchezza di Cristo che lo affascinerà per tutta la vita. Sarà questa passione per Cristo a fargli capire, rileggere in profondità anche l'evento misterioso della sua conversione.
Sulla quindicesima formella bronzea, Cristo risorto appare a Saulo, all'uomo dalla coscienza integerrima nella legge. Egli odia seriamente Gesù e vuole sradicarlo insieme a quella chiesa con la quale afferma di essere una cosa sola. Saulo, di fronte al Signore, non adottò una vaga neutralità né una indifferenza qualsiasi. Ebbe un'opposizione forte, combatté Gesù fino all'ultimo e Gesù volle colpirlo. Mentre verso l'indifferenza si può fare poco o niente, contro uno che intensamente non crede c'è la possibilità di una rivincita. Il Signore risorto si confronta con lui e ne spezza la resistenza. A questa conversione il compositore tedesco Felix Mendelssohn nel 1836 dedicò un'opera, Paulus. Tratto da questo oratorio vi presentiamo il brano Apparizione a Saulo. Paolo, convertito, passerà il resto della sua vita ad annunziare la parola di Dio. trovando a sua volta forti opposizioni in seno agli ebrei, il popolo di Israele. Accusato di aver agito contro il suo stesso popolo e contro le tradizioni dei padri, un giorno, mentre si trovava a Roma, invitò i capi degli ebrei a casa sua per convincerli della verità delle sue parole.
In un giorno prefissato, molti si recarono presso di lui nel suo alloggio. Nella sua esposizione, egli rendeva testimonianza del regno di Dio e cercava di convincerli riguardo a Gesù, partendo dalla legge di Mosè e dai profeti, dal mattino fino alla sera. Alcuni si lasciarono convincere dalle cose dette, altri restavano increduli. Non riuscendo a mettersi d'accordo tra loro, si separarono, mentre Paolo diceva una sola parola: «Bene ha ragione lo Spirito Santo, ha parlato ai vostri padri, per mezzo del profeta Isaia, dicendo: vada a questo popolo e di: udirete con gli orecchi e non capirete, guarderete con gli occhi e non vedrete. Si è indurito infatti il cuore di questo popolo, e con gli orecchi hanno udito male e hanno chiuso i loro occhi, per non vedere con gli occhi, né udire con gli orecchi, e non comprendere con il cuore e convertirsi, e Dio non li guarisca. Sia noto dunque a voi che ai pagani è stata inviata questa salvezza di Dio, ed essi ascolteranno». Rimase 2 anni interi in un ambiente preso a pigione e riceveva tutti quelli che andavano a visitarlo, annunciando il Vangelo del Regno e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con piena libertà e senza ostacoli.
L'incontro con Gesù, raffigurato sulla 15ª formella della Porta Santa, ha cambiato profondamente la vita di Paolo. Il Signore lo prese nelle sue mani, lo trasformò, lo fece divenire annunziatore della parola di Dio. Paolo è stato un uomo di fede e la fede gli è stata difficile, come lo è sempre per tutti noi. È con un sentimento di gioia e di trepidazione insieme che alla fine della vita egli riconosce di aver mantenuto salda la fiducia in Dio. Nella seconda lettera a Timoteo così scrive:
«Quanto a me, ormai è giunta l'ora di offrire la mia vita come sacrificio a Dio. Ho combattuto la buona battaglia. Sono arrivato al termine della corsa. Ho conservato la fede. Ora mi aspetta il premio della vittoria. Il Signore, che è giudice giusto, mi consegnerà la corona».
Sulla 15ª formella della Porta Santa è quindi rievocata la conversione di Paolo, per ricordare che Gesù aspetta al varco del perdono anche i suoi nemici, come raccontava Paolo stesso in un passo della prima lettera ai Corinzi.
«Io infatti sono l'infimo degli apostoli e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono e la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Pertanto, sia io che loro, così predichiamo. E così avete creduto».
Si conclude qui la 16ª puntata de La Porta Santa, 16 formelle di arte e di storia sacra. Ed ora è il momento del nostro appuntamento con la storia dei giubilei. Nando Martellini quest'oggi ci racconta il 23° giubileo, più precisamente l'anno santo del 1925.
Idea preminente di Pio XI fu quella di riprendere il Concilio Vaticano I al punto in cui era stato sospeso nel triste momento dell'invasione francese e della conseguente fine del potere temporale dei papi. Nel dilemma se privilegiare il Concilio o il Giubileo del 1925, il Pontefice optò per l'anno santo. Perdurava la difficoltà dell'invito e dell'accoglienza dei pellegrini, perché il Papa era in pratica prigioniero in Vaticano. Anche se il discorso sul concordato era già affrontato in segreto tra le diplomazie clericali e politiche. L'apertura della Porta Santa avvenne come di consueto nella vigilia del Natale del 1924, ma la stampa, la radio e le organizzazioni italiane dettero scarso risalto all'avvenimento. I romani, gli italiani, compirono devotamente le pie pratiche del perdono, ma non ci fu partecipazione corale straniera. Il Papa e i cardinali si recarono alle basiliche secondo il rito giubilare, ma in privato. I fedeli li imitarono senza manifestazioni pubbliche che sarebbero state, se non vietate, quantomeno ostacolate. Crebbe la popolazione di Roma nell'anno santo, ma non vi sono statistiche per fissarne i numeri. In linea con il significato del giubileo, Pio XI diede sviluppo particolare all'azione cattolica, alla propagazione della fede, alle missioni. L'enciclica Rerum Ecclesiae riassume il programma del Papa e fu base preziosa per l'avvio, nell'immediato futuro, della soluzione della questione romana.
La 15ª formella della Porta Santa, come abbiamo ascoltato nella puntata odierna, è dedicata alla conversione di Saulo. Dopo l'incontro con il Signore, la sua vita subisce un radicale cambiamento. Da persecutore dei cristiani, Paolo diventerà uno dei più grandi conoscitori e profondi interpreti del vero messaggio cristiano. In un passo della prima lettera ai Corinzi, egli si rivolge loro per istruirli sui doni dello Spirito. Ecco le sue parole.
Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio che restiate nell'ignoranza. Voi sapete infatti che, quando eravate pagani, vi lasciavate trascinare verso gli idoli muti, secondo l'impulso del momento. Ebbene, io vi dichiaro, come nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire Gesù è anatema, così nessuno può dire Gesù è Signore, se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune. A uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza. A un altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio di scienza. A uno la fede per mezzo dello stesso Spirito. A un altro il dono di far guarigioni per mezzo dell'unico Spirito. A uno il potere dei miracoli. A un altro il dono della profezia. A un altro il dono di distinguere gli spiriti. A un altro la varietà delle lingue. A un altro, infine, l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose è l'unico e il medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come vuole. Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo spirito per formare un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti ci siamo abbeverati a un solo spirito. Ora il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse: poiché io non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe più parte del corpo. E se l'orecchio dicesse: poiché io non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se il corpo fosse tutto occhio, dove sarebbe l'udito? Se fosse tutto udito, dove l'odorato? Ora invece Dio ha disposto le membra in modo distinto nel corpo, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano: non ho bisogno di te, né la testa ai piedi: non ho bisogno di voi. Anzi, quelle membra del corpo che sembrano più deboli sono più necessarie, e quelle parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggior rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha composto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che ne mancava, perché non vi fosse disunione nel corpo, ma anzi le varie membra avessero cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri, poi vengono i miracoli, poi i doni di far guarigioni, i doni di assistenza, di governare, delle lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri, tutti operatori di miracoli, tutti possiedono doni di far guarigioni, tutti parlano lingue, tutti la interpretano? Aspirate ai carismi più grandi, e io vi mostrerò una via migliore di tutte. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode della ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma divenuto uomo, ciò che era da bambino l'ho abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità. Ma di tutte, più grande è la carità.
Cari amici, siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento, nel corso del quale avete ascoltato la 16ª puntata de La Porta Santa, con le voci di Orazio Coclite, Paolo Lombardi, Andrea Tidona, consulenza musicale del maestro Pierluigi Morelli, realizzazione tecnica Roberta Maccaroni, allestimento e regia Gian Berardino Carlucci. Alessandra Petitta vi ringrazia per l'ascolto e vi augura un buon proseguimento di giornata con i programmi della Radio Vaticana.